O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ho scelto questa orazione invece che inventarne una io, come faccio di solito, perché mi sembra che sia estremamente adatta a quello che diremo meditando i versetti dei Galati dal 26 al 29 del capitolo terzo. Quindi continuiamo quello che abbiamo cominciato, siamo al capitolo terzo, i versetti dal 26 al 29. E effettivamente questa orazione, se poi, come vi dicevo, invece di parlare di Spirito Santo, io dico oh Padre che ci hai donato il Salvatore e il soffio divino, capite che è diverso, comincia a diventare, abbiamo ricevuto il soffio stesso di Dio. E se uno ha il soffio di Dio, è diventato divinizzato dentro la vita di Dio, ha dentro la vita nuova. E quindi siamo infatti figli di adozione, credenti in Cristo, vera libertà, eredità eterna, c'è dentro un po' tutto. E quindi leggendo questa orazione, che combinazione ci veniva data questa settimana, mentre io in questa settimana mi preparavo a dirvi quello che dovevo dirvi, studiando un po' il testo paolino in maniera, spero, approfondita, vedevo che questa orazione era esattamente ciò che scaturisce da quello che dice Paolo. Siamo dunque al punto culminante dell'argomentazione di Paolo e Paolo introduce la motivazione radicale per cui la legge ha esaurito il suo ruolo. Ieri abbiamo visto, no? Che la legge ha esaurito il suo ruolo. La legge era il pedagogo. Quindi il pedagogo adesso basta, è uscito di scena. Perché? Perché è arrivato Gesù, è arrivato il maestro, è arrivato il figlio. E dunque lei era colei che ci custodiva, era la custode, la legge, perché non deviassimo ulteriormente. Ma quando è arrivato colui che è l'erede, che ci ha uniti profondamente a lui, ormai la legge ha finito il suo ruolo. E notate bene, vi faccio notare che cambia di nuovo la persona a cui si rivolge. Vi ricordate, prima diceva tutti, no, tutti gli uomini erano rinchiusi sotto la parola, sotto la scrittura. Poi diceva noi. Adesso comincia con un voi, non avete notato? Guardate, tutti infatti siete figli di Dio. Ecco, la motivazione è proprio qui. Ora lui si rivolge direttamente, con seconda persona plurale, ai Galati, dicendo guardate che grazie alla fede, cioè fede, ripeto, sono noioso, ma credo che sia importante capire cosa vuol dire fede. Fede vuol dire mica, ah ma io credo che c'è qualcosa, questo qui non è la fede, questo qui è, potremmo dire, la speranza. La fede è, nella Bibbia è, mi appoggio saldamente a Dio che è la mia roccia, questo vuol dire fede. Tu sei la mia roccia. Allora, San Paolo dice, ora, se attraverso il tuo appoggiarti a Gesù, è figlio, sei diventato tutt'uno con lui. E allora anche tu sei figlio. Gesù ha assunto, vi dicevo ieri sera, no? Ciò che non è assunto non è redento. Gesù ha assunto la nostra natura umana per farla diventare divina. E dunque, se lui ci ha assunto e tu ti appoggi a lui che ti ha assunto, diventi anche tu figlio. Ecco la conclusione. Quindi, la figliolanza di Dio si attua con l'inserzione in Cristo per mezzo della fede, cioè di questo appoggiarci totalmente a Lui come roccia. Intesa in questo modo, capite che questa espressione anticipa già la tematica battesimale che verrà espressa con il versetto seguente. In effetti subito dice: tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, per esservi appoggiati a Cristo. Notate bene che prima parlava la fede di Cristo, la fede che è Cristo. Adesso non dice più la fede che è Cristo, ma è la fede in Cristo, cioè sei entrato in Lui, no? Questo e più tardi addirittura dirà eis Christon, quindi c'è un cammino verso Cristo. Comunque dice, dalla fede in Cristo, allora quanti siete, il versetto 27 continua e dice, quanti infatti ancora siete galati, siete voi, siete, oppure foste battezzati, anche qui vedete, è un foste battezzati, è un passivo, ancora un passivo divinum, cioè cosa vuol dire battezzare? Vedete che è un verbo non tradotto. Se io ve lo leggo in greco, e battizzeste. Se uno dice allora il verbo in latino, anche lì il verbo è baptizzo, in latino, in italiano è battezzo, ma cosa vuol dire in sostanza? Se noi traduciamo il verbo invece che traslitterarlo, lo traduciamo vuol dire essere immersi in. Allora, quanti siete stati immersi in Cristo? Cioè, siete stati immersi, è come dire, essere bagnati dentro e siete diventati tutt'uno con Lui. Potremmo dire, essere nella stessa barca, condividere tutto in Lui, essere completamente radicati in Lui, diventare, Gesù usa un altro termine, vi ricordate, Vangelo di Giovanni? Siamo diventati tralci della stessa vite. Ora, il tralcio non è diverso dalla vite, è diventato vite. Non si può dire, ma veramente la vite è lì, ma il tralcio è lui che fa l'uva. No, perché ha attaccato alla vite. Se sei tagliato non serve a niente. Quindi è perché noi siamo uniti a Gesù, che è la vite, che siamo diventati anche noi vite. Perché il tralcio è parte della vite, non è una cosa diversa rispetto alla vite. Mi sono spiegato. Quindi se siamo uniti a Gesù, che è il Figlio, allora capite perché noi dice, tutti infatti siete figli di Dio, siamo uniti a Lui, ecco da dove deriva il nostro essere figli, che non è una finta, capite? Non è, ma veramente è un modo di dire, sì è bello pensare, no, addirittura poi andando avanti, siete figli, e per esprimere ancora di più, intanto è interessante perché usa lo stesso termine, e basterebbe fare il raffronto, noi l'abbiamo, per quelli che hanno seguito queste nostre riflessioni da un po' di tempo, in 1 Corinzi 10, versetto 2, Paolo usa una frase simile, dice, tutti furono, anche qui un passivo, furono battezzati in Mosè, ve lo leggo in latino, in greco scusate, in greco dice, eis ton moisen, cioè, anche qui c'è battezzati per diventare come Mosè, cioè sei stato immerso in Mosè, sei diventato come Mosè, sei diventato anche tu un intermediario. Chi era Mosè? Mosè era l'intermediario. Allora, attraverso Mosè, stando uniti a Mosè, condividendo tutto con Mosè, anche voi, gli ebrei, sono diventati anche loro degli intermediari, per cui il popolo di Israele era il popolo intermediario, il popolo santo, il popolo che introduce tutti gli altri popoli del mondo a una comunione profonda con Dio. Qui viene cambiato, dice, eis moisen ente nefele, e poi ancora ente talasse, cioè tutti furono battezzati in Mosè, cioè per cercare di diventare come Mosè, nella nuvola, stavolta è ente, non dice più eis. Vuol dire attraverso la nuvola, stando sotto la nuvola, noi siamo stati battezzati invece nell'acqua, l'acqua simbolo della vita, immersi nella vita nuova. nell'acqua pulita, che non è più quella del Giordano sporca, ma l'acqua pulita trasformata, che è la nuova umanità, che è la trasfigurazione del vecchio che è diventato finalmente nuovo. E, oppure, e qui dice nel mare. E quindi la proposizione eis, come dicevo, esprime in rapporto a chi è stato fatto il battesimo. Il nostro battesimo è in rapporto a Cristo, perché diventassimo come Lui, come uno diventa come Mosè, noi siamo diventati come Cristo. E poi dice, quanti allora voi siete stati battezzati in Cristo, io traduco sempre verso Cristo, sentite cosa succede, che bellissimo, foste rivestiti di Cristo. È interessante anche qui, i foste rivestiti, ancora adesso vi sto stufando da morire, è ancora un passivo, un divinum, cioè Dio vi ha, chi è? Ricordate che il soggetto del passivo è sempre Dio, è un modo per evitare il nome di Dio. Allora, Dio ti ha immerso in Cristo e Dio ti ha rivestito di Cristo. Che cosa vi ricorda questo? Il gesto che si fa nel battesimo, che è antichissimo, si faceva già allora. Cosa succedeva nel battesimo? Proprio per esprimere questa novità, quando una persona veniva battezzata, veniva messa la veste bianca, che veniva tenuta addosso per una settimana, fino alla domenica in albis, che vuol dire la domenica delle vesti bianche, però manca un pezzettino, perché voi sapete che sempre bisogna andare un po', bisogna abbreviare le cose, no? Uno che si chiama Giuseppina si chiama Giosi o Giusi, uno che si chiama Pierluigi mi chiamavano Pigi oppure Pilu, Pierluigi, Pilu, allora capite, uno deve sempre abbreviare le cose, no? E allora qui c'era in albis, il termine giusto era in albis depositis, era la domenica in cui venivano deposte le veste bianche. Il depositi si è caduto e rimasta domenica in albis, ecco, quindi la domenica dove coloro che erano stati battezzati il sabato santo deponevano, perché prima dovevano farsi vedere, guardate che sono battezzato, adesso non c'è più bisogno dell'abito, perché gli altri lo devono vedere dai gesti che fai. L'abito era un modo per dire, guarda che la pianta è stata piantata, no? Adesso bisogna vedere i frutti. Tira fuori i frutti per vedere che non sono solo foglie, che non è soltanto un bel abito bianco, perché se metto l'abito bianco all'orangutan non può diventare un orangutan cristiano, ma sarà sempre un orangutan con l'abito bianco, capite? Per dire, devi cambiare dentro, ed è interessante anche essere rivestiti di Cristo. Ora, l'abito, già noi abbiamo un modo, poi in latino diventa habitus, è curioso anche il verbo è duo, da cui deriva il verbo indossare, induo, mettersi, è venuto invece di accento, cioè ancora indossare, è rimasto la radice ind, è rimasta ancora, indossare, però a noi è rimasta anche la parola abito, che è diventata abitudine. Che cos'è l'abitudine? L'abitudine è un modo di fare che a furia di ripeterlo è diventato un modo di vivere che ti accompagna sempre. L'abitudine di pregare, l'abitudine di fare il segno di croce prima di accostarsi a mangiare, l'abitudine di pensare alla presenza di Dio mentre si cammina, mentre si lavora, l'abitudine a stare attenti alle persone che ci stanno accanto, si chiamano tutte habitus, ecco l'abitudine, vedete, che è un modo per dire che è un qualcosa che è entrato a tal punto in te da farti diventare nuovo. E allora ecco qui, e questo è il centro. Allora, chi siamo? Siamo figli. Qual è la radice? Siamo immersi in Cristo. Siamo stati uniti profondamente a Lui che è la nostra roccia, quindi siamo radicati sulla roccia, ecco la casa costruita sulla roccia, no? Una casa che non crolla più, perché c'è Lui, è la nostra roccia, Cristo è la mia roccia, tu sei la mia fortezza, e quindi siamo rivestiti di Cristo. siamo diventati abitudini nuove, modo di vivere nuovo. Allora ecco qui la critica, cioè, cari miei Galati, se voi tornate indietro e volete fare ancora i giudei, non siete ancora arrivati a Cristo. Cioè, questi sapientoni che sono venuti a dirvi che se non vi lasciate circoncidere non vi servirà a nulla essere cristiani, vi stanno imbrogliando, cioè non vi stanno portando avanti, ma vi stanno portando indietro. E dunque questo rischio di non fare dei passi verso la vita, ma di ritornare ancora nelle braccia del pedagogo, la legge. E quindi quando ti lasci irretire, ecco qui, allora dice, ecco qui i tre, quindi all'enunciazione del principio, Paolo ha detto che la fede rende figli di Dio in Cristo, fa seguire la spiegazione. E la spiegazione ci dice che cosa succede per ogni battezzato, cosa succede? E al centro c'è appunto questo, il versetto 28, in cui vengono negate tre coppie di termini opposti. Guardate bene, c'è giudeo-greco, schiavo-libero, uomo-donna. Ve lo leggo. Allora, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina. Cerchiamo di capire cosa vuol dire Paolo, per non fargli dire quello che non dice, no? Allora, nella prima coppia, giudeo-greco, il termine greco deve essere inteso come sinonimo di pagano, oppure qualche volta si chiama i gentili, no? Vuol dire i pagani, le genti, coloro che non sono, perché gli ebrei dividevano le persone in due categorie. Ci sono i cassid, i cassidim, i puri, loro, i giudei, e poi ci sono i goyim, che noi traduciamo pagani, oppure gentili, ma tradotto letteralmente sono i cani, i goyim sono i cani, cioè coloro che non fanno parte del popolo ebraico. Allora San Paolo dice, attenzione, non esistono più giudei e pagani. Quindi la prima antitesi riguarda proprio la sfera dell'appartenenza etnico-religiosa e tocca direttamente il punto che è in discussione con quelli con i Galati. Ai Galati era stata proposta la circoncisione, cioè cos'era la circoncisione? Era l'aggregazione a Israele. Tu ci circoncidi, fai parte di Israele, sei aggregato a Israele con lo statuto dei proseliti, cioè. Allora, e dicevano, attenzione, se tu ti circoncidi e ti aggreghi a Israele, allora dai pieno compimento alla vita cristiana. E Paolo dice, no, no, no. Il battesimo, che è l'inserizione in Cristo, inserimento in Cristo, elimina, ricordate la parola dice, non esiste vuol dire non c'è più. Quindi c'è un'eliminazione, no? Il non esiste, non c'è più, non esiste. Quindi c'è questa opposizione etnico-religiosa rende addirittura, siccome non c'è più questa opposizione, perché non esiste più, non esistono più pagani, non esistono più giudei, esiste l'uomo, figlio di Dio, siete tutti figli, siete tutti in casa, allora è chiaro che non ha senso assumere il segno distintivo dei giudei. Capite che è profonda, è la cosa. Non è che Paolo sta dicendo, ah ragazzi, volemose bene, abbattiamo le barriere, oh abbracciamoci, abbraccio nu, oh che bello, pacche sulle spalle, egalité, fraternité, fregalité. No, niente. Non è questo. No? Ma Paolo sta dicendo che è stato abbattuto da Cristo perché ci ha fatti tutti. E se siamo figli, non esistono figli di prima, seconda e terza categoria. Quindi è perfettamente inutile che tu ti fai circoncidere e che diventi giudeo, è irrilevante. a livello della tua salvezza personale, non serve più questa cosa qui. Quindi è inutile assumere un segno distintivo. Ora, se Paolo avesse voluto rispondere solo al problema contingente, si sarebbe fermato a questo punto. Allora, ragazzi, adesso sappiate che non esiste più né giudeo né greco, basta. Invece va avanti. Ritiene che deve allargare il discorso, proclamando che l'avvenimento del battesimo, il battesimo, estende le sue conseguenze anche alle sfere della vita umana, non è semplicemente alle sfere etniche, ma tutta la vita umana. E quindi la seconda sfera che è presa in considerazione qual è? È quella sociale, quindi sfera etnica, etico-religiosa, sfera sociale, e poi vedremo la terza sfera, che è la sfera maschio-femmina. Quindi non esiste più l'opposizione tra schiavo e libero. Ora, guardate che intanto San Paolo non sta facendo dei discorsi di tipo social popolare, no? O paternalistico elettorali, come succede, ecco basta, adesso diamo il reddito di cittadinanza a tutti, eccetera. Questo qui, non siamo ai tempi, il 5 Stelle non era ancora nato, con tutto, in fondo mi ricorda sempre la barzelletta di quel padre che aveva un figlio, e a un certo punto trova l'amico e dice, tuo figlio cosa fa? Quel giovane di grandi promesse, ah sì, è rimasto di grandi promesse, perché che mestiere fa? Fa il politico, ecco, un giovane di grandi promesse. Allora, il nostro rischio è questo, essere, allora San Paolo non sta facendo questo, no? Cioè lui è consapevole della centralità indiscussa che l'istituzione della schiavitù occupava nella società antica. E certamente San Paolo non sta dicendo basta ragazzi, schiavitù è finita, adesso facciamo una rivoluzione, facciamo come hanno fatto gli schiavi negri negli Stati Uniti, adesso boh, niente, nuovo, comincia un ciclo nuovo, no. Quindi San Paolo non intende con questo propugnare l'abolizione giuridica della schiavitù, basterebbe leggere la lettera a Filemone, vi rendete conto che dice io ti propongo di liberare il tuo servo. Però io non te lo impongo, puoi fare, però dice, comunque sia, ormai è battezzato, anche se è servo e quindi ti farà ancora da schiavo, in realtà ormai è fratello. Quindi in realtà è quello che conta, non è il ruolo che stai svolgendo, ma se sei diventato figlio, che tu sia ebreo o che tu sia pagano di origine, che tu sia nato schiavo o che sia nato libero, non importa più, sei figlio, perché agli occhi degli uomini sei ancora così, ma di fronte a Dio ormai siamo tutti figli, siamo tutti entrati in casa, non c'è più nessuno che è escluso, è qui. Quindi San Paolo, poi soprattutto ricordiamo che Paolo parla di, adesso vedremo che parla di elementi del mondo. Più tardi parlerà proprio di elementi del mondo. Cioè alla fine lui non sta parlando degli elementi del mondo, non interessa la schiavitù giuridica, ma pian piano è chiaro che la schiavitù giuridica accadrà, man mano che si diffonde la vita cristiana si capisce che non può tenere, cadrà da sola, guardate che non è stata fatta nessuna rivolta, non è stata fatta nessun proclama giuridico dicendo da oggi in poi la schiavitù è finita, è caduta da sola. Quando tu cominci a vivere da cristiano, non puoi più neanche pensare lontanamente che il tuo fratello può essere il tuo schiavo, perché è tuo fratello. Ma è chiaro che ci vuole tanto a cambiare mentalità, però intanto è cominciato a cambiare dentro, capite? È cambiando le radici che vengono fuori i frutti nuovi. Non è cambiando l'abito che tu diventi più grasso, ma quando diventerai grasso l'abito scoppia. Mi sono spiegato? Cioè esattamente tutto il contrario di quello che diceva Marx, no? Se noi cambiamo l'abito, la struttura della società, l'uomo migliora, cambia. No, guarda, quando cambia l'uomo la società scoppia. Cioè, quando cambia la mentalità, allora tu ti sta stretto il modo di vivere. Non è cambiando l'abito, non è siccome tu sei un po' magrolino ti faccio l'abito grande così diventi grasso. No, guarda, quando diventerai grasso l'abito scoppia, non c'è più niente da fare. La terza antinomia, la terza cosa che non c'è più, che evidentemente è un'antinomia paradossale, che coinvolge la cerchia più intima della differenziazione fra i sessi, mostra ancora più chiaramente delle altre due quale sia l'intento di San Paolo. La terminologia che viene impiegato, notate bene, non usa uomo e donna, ma non esiste più né arsen kai zyle, che in greco vuol dire né maschio né femmina. Attenzione che non è che San Paolo è, per fortuna che i gender non leggono la Bibbia, perché se avessero letto San Paolo, vedete che San Paolo parla dei gender qui, no, c'entro. Siamo attenti, perché per fortuna non leggono tutte le stupidaggini, ma quelle serie non le leggono. Allora, per fortuna non vanno a leggere, se no propugnerebbero addirittura la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 28. Per cui San Paolo cosa sta dicendo? Tra l'altro è una terminologia strana, che non viene mai, che non si ritrova mai nei testi paralleli. Per esempio, sono due altri testi paralleli che sono Prima Corinzi 12:12-13, io l'avevo fatto notare già, e Colossesi 3:11, che noi non abbiamo fatto, ma potete vedere. Comunque, in questi testi Paolo arriva a dire tante cose, dice non c'è più schiavo né libero, non esiste più giudeo né greco, ma non arriva a dire né uomo né donna. Perché? Ma perché a Corinto c'era un modo che le donne andavano in giro, lì queste qui erano degli intellettuali, no? E allora, siccome la donna era un po' sottomessa, allora c'erano delle donne che per dimostrare la loro libertà si vestivano da uomo. E Paolo dice no. Allora, San Paolo, che sa che sono state abbattute le barriere, se avesse detto a Corinto non c'è più né uomo né donna, è chiaro che queste qui sarebbero andate avanti con questi disordini strani che nella comunità facevano pensare che è una comunità un po' particolare, no? Allora Paolo si ferma lì. Qui invece non c'è problema, perché siamo di fronte a una comunità sana, normale, contadini, semplici, gente buona, e quindi dicendo che non esiste più né maschio né femmina, non riporta alla distinzione sociale dei ruoli tra l'uomo e la donna, ma alla loro differenziazione biologica, è una probabile allusione Genesi 1:27, no? Anche lì si parla di uomo e di donna. Quindi è chiaro che non si sta pensando all'abolizione della polarità sessuale, magari con una prospettiva di ritorno alla condizione mitologica dell'androgino primitivo. Una volta diceva la condizione ideale era l'uomo asessuato, oppure l'uomo che porta su di sé tutti e due i sessi. Questa qui era la mitologia, che non ha niente a che vedere. Quindi per San Paolo le distinzioni rimangono, ognuna valida nel suo campo specifico. Paolo non pensa che i giudei devono semplicemente confondersi con i greci, o che gli schiavi si devono confondere con i liberi, o che i maschi si confondono con le femmine. Quello che è abolito è l'eventuale ruolo salvifico che c'era in queste condizioni. Cioè, se tu pensavi di essere salvo perché sei giudeo, sappi che non esiste più né giudeo né barbaro. Se tu pensavi di essere salvo perché eri libero, sappi che non esiste più né libero né schiavo. Se tu pensavi di essere salvo perché la salvezza è riservata agli uomini o ai maschi, sappi che non esiste più né maschio né donna né femmina. Cioè vuol dire che non è l'essere maschio, l'essere femmina, l'essere schiavo o l'essere giudeo, l'essere che ti dà un vantaggio rispetto all'essere figlio. Sei figlio e basta. Mi sono spiegato, non so se sono riuscito a... Cioè, non è tanto per una daffa verso il genere, capite? Quindi quello che è abolito è questo. La presenza della negazione, della differenziazione sessuale, non è, con tutto il suo carico paradossale, quindi ha lo scopo di rendere ancora più incisivo il ragionamento di Paolo, che potremmo parafrasare così, adesso lo ripeto per l'ennesima volta. Se nel battesimo sono irrilevanti le distinzioni sociali e addirittura le differenziazioni sessuali, tanto più è irrilevante quella basata sulla circoncisione. È questo. questo che Paolo vuol dire. Il motivo per cui l'etnia, il ruolo sociale, il sesso non hanno più importanza in vista della salvezza è dichiarato più tardi, nella fase conclusiva. Sentite, adesso si capisce. Perché? Tutti, infatti, voi siete uno in Cristo Gesù. Ecco perché ha superato tutto. Siamo diventati uno in Cristo Gesù. Siamo diventati un corpo, allora altrove Paolo parla di un corpo solo. Non si può pensare che il dito non fa parte del corpo perché è un'appendice attaccata dopo, o che il piede, ma si può fare anche a meno, ma se tu cominci a dire, ah ma l'uomo non è il piede, vero, taglialo, poi non è due piedi, via, ma non è neanche il braccio, togli anche questo, ma alla fine guarda che non rimane più niente perché non è neanche la testa, allora che cos'è l'uomo? L'uomo è insieme. Quindi siete diventati uno solo, uno, eis, in greco è eis, siete diventati uno, e quindi è bellissimo, è questo essere eis, è bello questo testo che è conciso, guardate, siete voi tutti, siete uno in Cristo Gesù, mamma mia, in questa concisione, in questa brevità, ci permette di mettere l'accento su due aspetti che sono tutti e due fondamentali. In primo luogo l'uso del numerale maschile ci serve per individuare l'unità dei credenti come realtà dotata di una propria soggettività. Cioè siete uno, c'è una soggettività, siete un corpo solo, potremmo dire, una persona sola, un ente solo, una realtà sola, una sola famiglia. Cioè ormai siete uno, uno. E uno che vuol dire tutto, cioè questa totalità. E tuttavia il testo non identifica semplicemente questa realtà personale con Gesù Cristo, perché l'unione dei credenti è in Cristo. Galati, come vi dicevo, non utilizza l'immagine del corpo, l'abbiamo trovata in Corinzi, no? Soprattutto. Rispetto ad altri usi di questa immagine sono presenti ancora nella letteratura di Paolo, in San Paolo. Paolo no, usa questa, quindi significato in Cristo Gesù, figli in Cristo, uniti in Cristo. Cioè per evitare immagini Paolo parla di uno e basta. E uno può immaginare uno, potremmo dire un solo popolo, una sola famiglia. Un solo essere, una partecipazione unica, cioè l'unità in fondo, no? E quindi è molto bello essere uno in Cristo, vuol dire che il battesimo ormai ci fa partecipare dell'essenza stessa di Gesù, essere diventati uno in Cristo. Gesù chi è? È il figlio, bene, sei diventato figlio, ormai è cambiato tutto, infatti aggiunge voi. Siete di Cristo, è bellissimo, vuol dire voi appartenete a Cristo, e se siete di Cristo allora siete seme di Abramo. Ricordate che abbiamo detto, quando abbiamo letto nel secondo capitolo, che Abramo fu benedetto del suo seme, cioè la promessa riguarderà il suo seme, e San Paolo sottolinea, attenzione, singolare, vuol dire che è Gesù Cristo, è lui il vero discendente di Abramo, è lui che riassume tutto. Allora, se noi siamo di Cristo, e Cristo è l'ultimo, è colui che riassume tutta la famiglia di Abramo, in lui tutto Abramo, la sua fede, tutte le promesse sono riassunte, se noi siamo di Cristo, allora siamo seme di Abramo, siamo diventati uno con lui, Gesù è il seme, era il seme di Abramo, quindi noi diventiamo anche noi seme di Abramo, singolare, E poi eredi secondo la promessa, perché Abramo ha ricevuto la promessa la riceverà, passerà al tuo seme, ma se noi siamo diventati il seme in Cristo, noi siamo eredi della promessa. Qual era la promessa? Quella che viene chiamata, ho detto, la giustificazione, che non è quella che dicevo scritta dalla mamma per dire, per per dire che l'assenza era conosciuta da lei. No, la giustificazione è: quindi avete ricevuto il dono stesso di Dio che vi ha trasformato la vita, un Dio che mette a posto le cose, che ferma il male e che non si arresta di fronte al male, ma che lo trasforma in bene. Ecco cos'è la giustificazione: è questo Dio che entra nella tua vita e ti dà la sua vita, ti rende erede, sei veramente figlio. Non lo so se noi abbiamo questa consapevolezza come cristiani, no? Sono figlio, perché qualche volta abbiamo l'idea di essere figli in maniera simbolica, no? Sì, diciamo Padre nostro, ma guardate che San Paolo qui ha in mente la verità di quello che ha detto Gesù. Gesù risorto, la prima cosa che ha detto a Maddalena: va dai miei fratelli. Non ha detto: ma veramente questi adesso li chiamerò fratelli. No, siamo diventati fratelli. E quindi se siamo fratelli, siamo figli con Gesù. Non so se noi abbiamo questa consapevolezza. Forse abbiamo un'idea un po' quasi simbolica, un modo di dire, qualcosa di sì, ma non proprio figli, figli, figli. No, siamo veramente figli, perché siamo divinizzati. Pensate a quel crocifisso che si trova sull'altare, che di tanto in tanto spiego, dove ormai i due colori, il blu che è il colore dell'uomo e il rosso che è il colore della divinità, non sono più divisi, mantello e tunica, ma c'è un'unica tunica che è blu e rossa, cioè siamo diventati in Cristo, tutta l'umanità è ormai riassunta in Dio, siamo diventati tutt'uno con Lui, non si può più separare ciò che è divino e ciò che è umano in noi, siamo figli totalmente, perché Gesù ha assunto tutto, e siccome ha assunto, ha ucciso la morte ed è il vivente, noi siamo ormai vivi in Lui, e la morte non ci fa più paura, perché è come spalancare la porta per entrare nella camera vicina, non è più un andare chissà dove. So dove vado e so che in fondo sono incamminato, devo solo aprire la porta. E quindi è questa realtà, qui penso di metterci davanti al Signore: che cosa desidero e voglio. Signore, aiutami a prendere coscienza di questa dignità enorme che mi hai dato, una dignità immensa, dignità di essere figli, ci pensiamo di essere figli di Dio. E qui il discorso: ma mi comporto da figlio di Dio? Le radici sono divine in me. Ma davvero io queste radici, faccio onore a queste radici con i frutti che sono frutti divini? Ricordate il discorso di San Luca al capitolo 6, no? Ogni albero produce i frutti che sono tipici di questo albero. Il nostro albero è un albero divino, noi dovremmo fare frutti divini. Quali sono i nostri frutti? E chiedo al Signore: il Signore fa che io produca i frutti secondo Cristo. Se sono battezzato in Cristo e se mi sono rivestito di Cristo, è chiaro che gli altri guardando me devono vedere Cristo. Paolo lo dirà, lei disse: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E qui è tutta la meta.